Top 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Ciao a tutte e a tutti da Andrea Monti. Quella che state per ascoltare è la registrazione di un incontro dal titolo Questione di linguaggio con Paola Rizzi, vicepresidente di Giulia Giornaliste, e Simone Alliva, giornalista del quotidiano Domani. Buon ascolto. L'idea è un po' quella di parlare appunto del linguaggio e di come viene usato dai media per raccontare, anche se magari la parola non è tanto bella, certe categorie di persone. Non si può dire minoranze, perché che le donne siano una minoranza direi che è escluso, ma insomma su certe categorie di persone, su come vengono raccontate, forse è il caso di fare un po' più di attenzione. Giulia Giornaliste è un'associazione che si occupa di media e di questioni di genere, appunto della presenza femminile nei media, di come vengono raccontate le donne. Simone Alliva è un giornalista esperto di diritti LGBT, ha scritto anche diversi libri su questo tema. Comincerei con Paola Rizzi chiedendole quindi un po' a che punto siamo.
Grazie a tutte e a tutti per essere qui. Innanzitutto no, non siamo una minoranza, ma siamo una maggioranza, no? Quindi a livello di popolazione le donne sono il 51% e invece stiamo sempre, come dire, considerate una categoria a parte. Come stanno andando le cose? Io partirei proprio dai numeri. Prima ancora che dal linguaggio, come Giulia Giornaliste e come forse qualche ascoltatore, ascoltatrice di Radio Popolare sa, noi da anni ci occupiamo di monitorare come e quanto i giornali parlano di donne. Noi lo facciamo, diciamo, in un modo un po' empirico. Ci sono poi invece degli studi scientifici come quello del Global Media Monitoring Project, che è un progetto internazionale che misura come vengono raccontate e quanto vengono raccontate le donne. Poi c'è la GCOM, eccetera. Allora, se si vanno a vedere i dati, verifichiamo che sui quotidiani, nei telegiornali, nel racconto in generale mediatico, le donne, quando va bene, occupano una porzione del 25%, cioè ci sono 25% di donne intervistate, ci sono il 25% di firme in prima pagina di donne sui giornali. Nei telegiornali, per esempio, potremmo aspettarci che nel momento in cui ci sono una Presidente del Consiglio e una leader dell'opposizione donne, il tempo di voce che viene assegnato alle donne sia proporzionato. Invece no, siamo sempre intorno a quel 25-30%. Manca all'appello quel 25-30% di donne che sono quelle che vivono nella società, che fanno delle cose nella società. Quindi è un racconto proprio lacunoso in termini di numeri. Quando poi vengono raccontate, anche questo ce lo dicono i dati, per lo più sono raccontate come vittime. Ovviamente quando si parla di violenza di genere, di femminicidi, è giusto che se ne parli, è un dato positivo che se ne parli anche sempre di più, anche se non abbastanza, con le parole giuste. Però le donne non sono solo vittime, e se invece nella maggior parte del racconto mediatico risultano come vittime, in un caso su 5 di soggetti delle notizie, mentre per i maschi questo riguarda il 4%, solo il 4% dei maschi viene raccontato come vittime, ma per il resto vengono raccontate per tutte le altre cose che fanno. Questo è un problema. Oppure vengono raccontate come moglie di, figlie di, anche questo è un elemento delle notizie. Pochi giorni fa in il più importante giornale, diciamo, italiano, c'era una notizia su una onlus fondata da un gruppo di donne che venivano qualificate come moglie di, moglie di, moglie di. Quindi il primo problema è riuscire a raccontare la realtà così com'è, nelle sue sfaccettature, e non nasconderne una parte. Aggiungo che nella nostra rassegna noi vediamo questa sproporzione macroscopica quando si parla per esempio di sport, no? Io pensavo nella mia ingenuità, diciamo, che ormai lo sport femminile fosse stato in qualche modo sdoganato, apprezzato a livello mondiale. Soprattutto ci sono dei numeri che invece dicono questo, cioè che quando ci sono i mondiali di calcio femminile, quando ci sono le Olimpiadi, la gente è interessata a queste cose. Se noi guardiamo invece i giornali, la Gazzetta dello Sport per settimane può non parlare di sport femminile, può non avere neanche nemmeno una notizia di sport femminile, no? Incredibile. E in questi giorni abbiamo il tennis. Ovviamente è giusto dare rilievo a quello che sta facendo Sinner. Guardavo la Gazzetta dello Sport di ieri, mi pare, sì, e c'erano 4 pagine su Sinner in attesa della finale di Sinner, e c'è una notizia, diciamo, bassa, piccolina, 2 righe sulla finale della Errani e della Paolini. Sono delle scelte che condizionano poi l'interesse della gente che si ritrova a doverle cercare le notizie positive sulle donne.
Un'obiezione che a volte si sente fare quando si cita la questione, anche proprio questo aspetto specifico, è ma le persone vogliono questo. Noi facciamo un giornale solo di calcio maschile perché le persone vogliono questo.
Allora, a parte che i giornali comunque perdono copie, cioè anche la Gazzetta dello Sport, per quanto diciamo vada bene, quindi magari se trovasse un lettorato più ampio anche nelle donne che non si vedono proprio raccontate minimamente, farebbe bene anche al business, no? Se questo è il problema. E poi non è vero. Credo che i mondiali del calcio femminile siano stati seguitissimi, abbiano avuto proprio dei picchi di ascolto. Quindi io credo che poi come giornalisti che dobbiamo rispettare anche una deontologia, non possiamo fotografare solo la realtà così com'è senza avere un ruolo anche in qualche modo proattivo. Ce lo chiedono le carte deontologiche, ce lo chiedono le carte internazionali, il ruolo dei media per rompere stereotipi, per aprire una visione diversa della realtà è ritenuto fondamentale, quindi noi dobbiamo sforzarci. In questo caso qui non dobbiamo sforzarci di inventare delle cose, dobbiamo solo sforzarci di vederle.
Hai parlato soprattutto della presenza e anche un po' della quantità di questa presenza femminile sui media. A livello proprio più specifico del linguaggio che viene usato, cosa ci puoi dire?
Per quanto riguarda il linguaggio, aiuto. No, voglio dire, è veramente, diciamo, resto sempre sorpresa dal fatto che a fronte di miglioramenti, però dobbiamo renderci conto che noi continuiamo a parlare di questa cosa da 50 anni. Cioè, il problema del linguaggio inclusivo, del linguaggio che riconosce tutti i generi, no? Che non vede uomini dappertutto, ma anche le donne, perché se si continua a usare sui giornali il maschile sovraesteso vuol dire che tu nomini solo gli uomini. Questo non è un dibattito woke degli ultimi 2 anni, 10 anni. Cito sempre un'intervista a quello che è stato il direttore dell'ANSA per parecchi anni, è morto a 101 anni, quindi Sergio Lepri, è diventato direttore dell'ANSA nel 62 e lui diceva che nel 62 si trovava a litigare con Nil Deiotti e Susanna Agnelli perché volevano essere chiamate il presidente e il senatore. E lui, direttore dell'ANSA, invece ha introdotto già allora, no, questa variante, con una lite conseguente con Agnelli, che ha detto no, ma io sono senatore, e lui giustamente gli rispondeva no, ma lei è senatrice. Quindi siamo ancora a parlare di questa cosa, no? E questo è politico al massimo. Perché così come non abbiamo nessuna difficoltà a introdurre ogni 2 per 3 una parola in inglese che pochi capiscono e che non si capisce perché suona bene, invece continuiamo ad avere una resistenza persistente nell'utilizzare il linguaggio in base alle sue leggi grammaticali per definire maschile e femminile quando si può. E la prima a farlo è stata la Presidente del Consiglio, no? Che ha fatto... Diciamo, prima di Trump ha fatto il primo ordine esecutivo in materia di questioni, diciamo, di linguistiche o culturali, no? La prima cosa che ha fatto. Quindi è una cosa molto importante sul piano politico e simbolico e determina, diciamo, quello che è una visione di un ruolo delle donne in chiave eccezionalista. È un'eccezione e va riconosciuta, sottolineata questa eccezione. I giornali cosa fanno? I giornali hanno fatto un po' di passi in avanti, c'è più attenzione, cioè ci sono stati dei miglioramenti, continuamente si fanno corsi di formazione sul linguaggio di genere, però io vedo che adesso si sta un po' tornando indietro, cioè vedo anche giornali sensibili a questo tema che se c'è la solita, ho in mente una procuratrice di Torino che vuole essere chiamata procuratore e la chiamano procuratore, cioè hanno cambiato un po' le regole, no? Quindi non c'è mai niente di conquistato una volta per tutte, bisogna sempre stare lì a vigilare, ma a vigilare su una cosa che, ripeto, è una questione che dovrebbe essere risolta, perché è risolta innanzitutto dalla nostra lingua, dalla nostra grammatica.
Passo a Simone Alliva e quindi a parlare in particolare di diritti LGBT, ma mi aggancio anche proprio all'ultima cosa che ha detto Paola rispetto al fatto che stiamo un po' tornando indietro. Volevo chiederle, ma voglio iniziare a dare la parola anche a te, se c'è un ritorno indietro, per esempio, anche quando si parla di diritti LGBT, e se questo ritorno indietro sta coincidendo magari con anche il vento internazionale. Penso ovviamente innanzitutto a Trump e quello che sta succedendo a un certo tipo di vento che anche sul linguaggio sta soffiando. Simone.
Innanzitutto grazie di questo invito, sono molto felice di essere qui. No, nel senso che noi riflettiamo fenomeni che avvengono in altri paesi generalmente, no? L'Italia ha sempre fatto questo. Dal punto di vista delle soggettività LGBT noi abbiamo anticipato quello che poi, no? In questo momento diciamo sta avvenendo in America, ma anche in Inghilterra con i recenti passi indietro per quanto riguarda le persone transgender, perché per quanto riguarda il racconto delle soggettività LGBT noi non abbiamo un terreno, diciamo, culturale così solido, neanche di battaglie, diciamo, che sono sempre state tenute un pochino nascoste, no? Le battaglie del movimento LGBT per quanto riguarda proprio il racconto in questo paese, a parte che sono iniziate un po' tardi, no? Rispetto al femminismo, no? Vengono dal femminismo naturalmente, però sono iniziate nel 78 con il Fuori, eccetera eccetera. Non voglio fare, diciamo, la storia del movimento LGBT, ma per dire che siamo arrivati a piccoli passi e sembrava, no, di essere arrivati ad un buon punto, no, il 2016 con l'approvazione delle unioni civili. E in realtà questa entrata in scena di tutte queste soggettività, che sono le famiglie arcobaleno, che sono le coppie omosessuali, che sono le persone transgender, no, nel 2016 si è iniziato a parlare in maniera, nel 2016 soprattutto 2020, tantissimo di persone transgender, di identità di genere, no, come se non esistessero prima, no. Abbiamo scoperto che esistono le persone transgender, ma il racconto è compromesso da tutta una serie di questioni che si tengono insieme, che sono sicuramente da parte del mondo della comunicazione, del giornalismo, una bassissima capacità di riconoscere l'altro e di raccontarlo, e da parte della politica, l'abbiamo sentito un pochino prima, una propaganda molto molto mirata, soprattutto da parte di questo governo, nei confronti delle soggettività LGBT. Prima si citava Giorgia Meloni, il presidente, no? Poi ognuno si autodetermina come vuole, quindi diciamo, per carità, il presidente ha fatto come primo atto, no, questa circolare dove diceva che bisogna riferirsi come il presidente, no? Quindi una guerra appunto contro la grammatica, ma tra i primi atti anche di questo governo ci sono state atti e dichiarazioni che poi si tengono insieme contro le famiglie arcobaleno, no? Contro le persone transgender, che in tutte le interviste che rilascia questo governo vengono definite come sostanzialmente persone malate, no? E come se non ci fosse stato tutto un percorso per raccontare queste persone. Questo è un riflesso naturalmente sulle narrazioni che fanno tantissimi quotidiani. E a un certo punto, soprattutto a partire, io l'ho notato da cronista politico, no? A partire dal 2020-2021, se ve lo ricordate, si è parlato tantissimo di questioni LGBT perché si parlava del DL Zan. È stata l'unica legge, diciamo, con iter parlamentare che poi ha fatto appunto un iter, no? Perché era un altro tempo, no? Si governava a colpi di decreti, e quindi, diciamo, è stata l'unica legge che poi ha fatto. C'è stata una grandissima discussione. E una cosa che io notavo è che erano sparite completamente, no? Dal racconto dei quotidiani e soprattutto delle televisioni, le persone transgender, e a un certo punto le donne lesbiche. Un grandissimo tema che poi si lega tantissimo col tema, diciamo, appunto della violenza di genere, ma anche delle donne che spariscono a un certo punto, no? Dalla scena. Le donne lesbiche non vengono assolutamente raccontate, cioè le lesbiche non esistono. Lesbica non leggerete mai, no, però diciamo molto raramente lo leggerete sul giornale, lesbica, la parola lesbica, no? Perché è come se viene percepito come un insulto, no? Se ci pensate, gay ha diversi, diciamo, le persone gay vengono nominate in maniera, diciamo, diversa, negativamente, ci sono diversi insulti per riferirsi a una persona gay, sono state anche urlati o comunque declinati nelle discussioni parlamentari. Lesbica è solo lesbica, no? Quindi non c'è, la donna lesbica non esiste, per tutta una serie di questioni che sono sicuramente culturali, nel senso alle donne viene negata un'affettività che non viene riconosciuta, no? Una donna può soltanto amare un uomo, no? È molto difficile che viene raccontata. Non ci sono narrazioni di persone lesbiche famose, no? Consentitemi un po', no? Conosciamo tantissime celebrità gay, anche transgender, no? Vladimir Luxuria, per dire. Voi conoscete qualche, diciamo, VIP donna lesbica? No, cioè, nel senso, Francesca Pascale non ha mai fatto coming out. Io l'ho intervistata un paio di giorni fa, lei dice non voglio etichette, Paola Turci non voglio etichette, cioè la parola lesbica è una parola che è assente, ed è assente anche nella cronaca. Vi faccio questo esempio, diciamo, che un po' ci spiega, ci racconta un po' quello che sta succedendo, e poi passo, diciamo, velocemente alle persone transgender. C'è stato un caso di cronaca, un femminicidio, mi sembra che era il 2019, Elisa Pomarelli, questa donna, la cronaca è questa, una coppia, uomo, donna, sparisce a un certo punto, viene ritrovato il corpo di questa donna e l'omicida confessa, dice sì, sono stato io, e tutti i giornali hanno parlato tantissimo di questa storia, perché era un caso di femminicidio, no? Diciamo, e poi arrivava dopo un'indagine, no? Che aveva tenuto tutti quanti col fiato sospeso, chi l'ha visto, no? Tutto quello che succede in questi casi. Un dettaglio sparisce da tutta questa narrazione: il fatto che Elisa Pomarelli amava le donne. Cioè, lui uccide lei perché lei dice no, naturalmente. Ma lei dice no perché lei dice io amo le donne. Io non dico che era lesbica, no? Perché lei non sappiamo come si definiva, quindi non voglio. Però, per dire, è come la sessualità, no? E il trattamento sessuale in questi casi sparisce anche dalla cronaca, ed era un elemento importantissimo che notano soltanto due giornaliste, guarda caso, due donne che notano questo dettaglio, diciamo, dopo tantissimo, tantissimo tempo. Questo per raccontare brevemente come le soggettività poi spariscono dal racconto. E un'altra soggettività che, diciamo, è scomparsa totalmente perché viene deformata costantemente da questa politica, ma anche da noi giornalisti, quella delle persone transgender. Noi abbiamo avuto per anni un racconto delle persone transgender che facevano sostanzialmente le prostitute, no? Cioè, la transgender era la prostituta, era questo animale esotico, no? Che veniva catturato dai quotidiani e veniva raccontato come oggetto, soprattutto come oggetto del desiderio, no? Tutto l'affare Marrazzo, se ve lo ricordate, no? Io vivo a Roma, mi ricordo benissimo le cronache che venivano fatte. C'erano stati pochissimi giornali che avevano fatto una narrazione precisa, tra questi c'era l'Unità con Delia Vaccarello che aveva raccontato, diciamo, il mondo delle persone transgender. E quello che sta succedendo in questo momento storico, per la domanda che mi facevi e che facevi prima, stiamo tornando indietro, stiamo andando avanti, su questo racconto sono tantissimi passi indietro. Innanzitutto, le persone transgender vengono raccontate come persone malate. Il fatto che ancora nei giornali si parli di disforia di genere, no? E non di incongruenza di genere, che sono due cose differenti, perché la disforia di genere fino a un paio di anni fa veniva considerata una malattia mentale, no? L'incongruenza di genere è qualcosa che va oltre, nel senso che è una, naturalmente, un termine medico per definire una persona a cui la propria identità di genere non rispecchia la propria espressione di genere, no? Espressione di genere, come mi vedete, identità di genere, quello che io sono. Su questa cosa qui si è molto compromesso il linguaggio quando vengono raccontate le persone trans. Le donne trans vengono spesso declinate al maschile, e si nega quindi tutto un percorso che loro fanno, che non è un percorso semplice, è un percorso psicologico, psichiatrico, spesso anche chirurgico, non sempre, molto faticoso in un paese come l'Italia, dove la legge è ferma, diciamo, prima al 1981 andrebbe aggiornata, e soprattutto spariscono gli uomini transgender. Esistono, però, diciamo, non vengono assolutamente raccontate. Naturalmente io passo, diciamo, un po' a livello politico, perché soprattutto mi occupo di questo, e diciamo, tutto il discorso che viene fatto e che viene portato avanti scientemente dal 2020 ad oggi sulla comunità transgender è criminale. Nel senso che quando si parlava di Didier Zan, noi avevamo senatori e deputati che andavano in televisione per dire che una persona trans un giorno si sveglia e si sente un uomo, un altro giorno si sveglia e si sente una donna, e quindi cosa succede? Che puoi andare negli spogliatoi, no, e stuprare una donna, no? Questa era la narrazione che noi abbiamo anticipato, perché poi adesso queste cose le dice J.K. Rowling in Inghilterra, ma da noi le diceva Davide Faraone di Italia Viva.
Almeno lei ha scritto Harry Potter.
Almeno lei ha scritto Harry Potter e lui invece è in Italia Viva, quindi diciamo... qualcosa ci ha lasciato J.K. Rowling di molto bello anche. Oggi questa narrazione ricade su anche i minorenni, le persone giovani che non si ritrovano nella narrazione che viene fatta all'interno dei giornali, vabbè che i giornali non li leggono, quindi magari neanche li vedono, però in televisione, nei talk show, eccetera, eccetera. Faccio soltanto un altro passaggio per capirci su quando, di cosa parliamo quando parliamo di persone transgender. Quando si discuteva di DDL Zan, quindi di legge contro l'omotransfobia, e si parlava tantissimo di transfobia perché l'Italia ha un fortissimo problema appunto con i femminicidi, no? È una mattanza continua, ma sull'omotransfobia, diciamo, negli ultimi 10 anni sono stati tipo più di 1200 persone, diciamo, vittime di aggressioni omotransfobiche, quindi diciamo, ed è un dato che non dice nulla, perché le persone non denunciano, non c'è una legge che registra i reati, quindi non sappiamo in realtà di cosa stiamo parlando da un punto di vista numerico. Però quando si parlava di legge contro l'omotransfobia, se voi dovete accendere la televisione e guardare questi dibattiti sulla questione dell'identità di genere, no? Dobbiamo difendere le persone trans, ha senso questa legge, ha senso andare nelle scuole e parlare di educazione all'affettività, di corsi contro il bullismo, eccetera, eccetera. A parlare erano sempre un uomo, generalmente eterosessuale, che non ha nessuna competenza in materia, in tema di diritti o di racconti di persone LGBT, una donna generalmente femminista trans escludente, quindi diciamo, quindi veniva chiamata un po' come, anche come token, consentitemi, nel senso che veniva messa lì per creare lo scontro televisivo che serviva, e assente proprio da tutto il dibattito era la voce delle persone transgender. Non perché... io sono assolutamente contrario all'identitarismo, nel senso che non penso che una persona debba essere una persona LGBT per parlare di questioni LGBT. Penso che una persona debba essere competente. Però, insomma, siccome nella storia dell'informazione italiana le persone transgender non esistono, no? Eppure esisteranno, no? È bruttissimo da dire, ma le persone transgender fanno anche altri mestieri, diciamo, sono anche giornaliste, giornalisti, fanno tantissime altre cose, insomma, come persone come tante. Sarebbe anche interessante passare il microfono ogni tanto, no? E ascoltare loro. Questo per dire che da un punto di vista di comunicazione e di politica stiamo sicuramente facendo dei passi indietro. Da un punto di vista di comunicazione e propaganda facciamo attenzione alla nuova grammatica di questo governo. Quando parla di educazione nelle scuole, quando parla di educazione all'affettività, e quando la vuole negare parla di gender, quando parla di diritto alla vita parla di negare il diritto alla donna all'interruzione di gravidanza, quando parla di remigration, ci sono sempre questi cardini retorici, sostituzione etnica, che ti confondono anche, no? Perché poi tu dici, vabbè, ma il gender, no? Che cos'è questa cosa qui? Cos'è questa cosa che arriva e che vuole entrare, no, nelle scuole dei miei figli a parlare di che cosa, di sesso? Abbiamo dei senatori che dichiaratamente, anche una ministra, che dice che si va nelle scuole a insegnare la masturbazione ai bambini, no? Che è una cosa che io stesso, no, manderei la polizia proprio con lo sfondamento in una scuola, però non è così, la realtà è un'altra. Ma come viene declinata, è molto interessante osservare come viene declinata tutta la questione che riguardano soprattutto le comunità LGBT da questo governo da un punto di vista di grammatica.
Ricordare che si parla di aborto nel servizio pubblico senza neanche una donna, no, il famoso panel
porta a porta.
Porta a porta in cui, no, c'erano, non so, 10 uomini che parlavano della questione dell'aborto, no, per dire che succede un po'.
Poi rispose, mi pare, Geppi Cucciari, sì, parlando di problemi alla prostata solo con donne. un'obiezione che viene fatta sul linguaggio, ma un'obiezione che secondo me in parte ha una sua ragione d'essere, quindi secondo me è bene affrontarla, è quella dell'efficacia, per cui io faccio principalmente i giornali radio, mi ritrovo a scrivere le notizie, cerco di stare attento naturalmente al linguaggio che uso, mi ritrovo magari a rischiare, tra virgolette, di infarcire una notizia della parola persone, perché appunto non voglio usare il maschile sovraesteso, oppure rischio di fare una notizia che sia tutto bambini e bambine, lavoratori e lavoratrici. E allora l'obiezione che si può fare è quella anche che un po' istintivamente io mi faccio da solo, magari sbagliando, però così perdi in efficacia, rischi in certi casi, ora non, magari non su questo esempio specifico, ma si rischia di, che la cosa suoni strana o addirittura ridicola, magari solo perché non siamo abituati a sentirla. Vi chiedo, se è una questione fondata, come si fa a trovare un linguaggio rispettoso delle persone e allo stesso tempo efficace, Paola?
Se posso, diciamo, entrare in un campo non mio, l'incompetenza linguistica dei giornalisti nel parlare di questioni che riguardano il mondo LGBTQ è incredibile comunque, no? Cioè ancora si leggono articoli in cui si confonde l'identità di genere con l'orientamento sessuale, per esempio, cioè questo è quotidiano e costante. Quindi innanzitutto ci vuole una competenza linguistica, come comunicatori noi abbiamo il dovere di essere competenti sul linguaggio che usiamo e descrivendo le persone. Rispetto a questo fatto di capisco che in radio ci sono dei problemi in più, e venendo alla nostra deontologia, per esempio, il nostro codice deontologico come giornalisti non prescrive il linguaggio di genere, per esempio, perché prescrivere un modo di parlare piuttosto che un altro sarebbe vissuto un po' come una riduzione della libertà di espressione. Ma io su questo sono anche abbastanza d'accordo, nel senso che non servono le punizioni, no? Serve, diciamo, avere una consapevolezza del linguaggio che si usa e sforzarsi di usarlo nel miglior modo possibile. Secondo me, quando si scrive, per esempio, ci sono tutte le possibilità per fare un uso corretto del genere e di tutti i generi. E, diciamo, sulla questione, per esempio, della forzatura linguistica di usare la schwa o l'asterisco, così, diciamo, io su questo sono prudente, perché il nostro scopo è la comunicazione, che deve essere sì efficace, e sicuramente a livello sociale, di discorso pubblico eccetera, non siamo preparati su questa cosa, anche se capisco che in certi contesti si possa usare. Cioè io, se mi rivolgo a una comunità di persone ampia, diciamo, non ho difficoltà ad usare quel tipo di linguaggio, soprattutto scritto. Se scrivo su un giornale un po' sì, perché penso che l'obiettivo è comunicare, quindi devo farlo in modo efficace. Poi soprattutto questa questione della schwa è sicuramente una questione di forzatura politica, diciamo. Però ecco, sull'efficacia bisogna sempre, secondo me, fare il ragionamento che in fondo facevi anche tu, suona male, suona sempre male, cioè secondo me suona meno male di quello che uno si aspetta, diciamo cose che suonano peggio. Se uso la parola, non lo so, carburatore, non suona bene, non so, ecco, ci sono delle parole, dei contesti che sono magari ostici. Molto spesso, quando si parla di questioni tecniche o di questioni, non so, economiche, non si capisce niente, diciamo, se non sei competente, ma non è che per questo ci limitiamo, no? Perché giustamente vogliamo essere precisi, specifici. Ecco. Quindi questo richiede uno sforzo a noi, richiede uno sforzo anche a chi ci legge o ci ascolta, ma secondo me ne vale assolutamente la pena. Ecco questo.
Simone.
Apro una piccola parentesi, anzi due. Molto spesso confondono coming out con outing. Siamo nel 2025, coming out dichiararsi, outing dire di qualcuno. E sui giornali spesso, tipo, parlo di giornali nazionali, io scrivo su Nazionale, però leggo certe cose e diciamo vorrei farmi esplodere. Sulla schwa, la schwa in realtà non è una proposta di revisione della grammatica, no? L'ha importata Vera Gheno, no? Che è una linguista, è stata tra le prime a parlarne. Io con Vera, diciamo, mi interfaccio spesso sulla questione. La schwa è una opzione che si dà a una comunità, in questo caso la comunità non binaria, cioè quella comunità di persone che non si conosce né in un genere né in un altro. Spesso sono anche le persone intersessuali, che sono persone che esistono in natura, perché l'intersessualità esiste. Quindi possiamo anche dire alla ministra Roccella, che nega, diciamo, l'esistenza delle persone non binarie, esiste proprio, è scienza, diciamo.
Sarà, non è appunto, che... uno scienziato, non un politico che decide, no, questa cosa.
Voglio dire. E quindi la schwa si usa all'interno delle comunità, proprio come dicevano, all'interno delle comunità, però non è mai stata una proposta di revisione di un linguaggio, no? Perché appunto la lingua italiana, per fortuna, ha tantissime opzioni, puoi declinare in tantissimi modi, diciamo, la variegata, soprattutto comunità arcobaleno. Io quando scrivo, quello che faccio e soprattutto cercare di mettermi in ascolto della persona che sto raccontando. Chiedo sempre, io faccio diciamo un giornalismo soprattutto di inchiesta e di racconto, no, di quello che attraversiamo, quindi quando parlo con qualcuno chiedo sempre come mi devo rivolgere, che è la cosa più semplice da fare tra l'altro, no? Io immagino che si fa
non sono d'accordo.
No?
Perché se la procuratrice mi dice di scrivere procuratore, magari con lei mi rivolgo così, ma sul giornale scrivo giusto.
E però io parlavo di persone LGBT, nel senso che comunque se io parlo con una persona transgender, non so a che momento è del suo percorso, no? E non so come, perché è così delicata la questione, no? Cioè, nel senso, è questo che non capiamo, secondo me, no? Cioè, è proprio una questione di umanità e di connessione con l'altro. Io con una parola posso cancellare tutto il percorso di quella persona. Un paio di anni fa ho avuto un'accesa discussione con il direttore di una testata che fa le cose spiegate bene, diciamo, perché in queste cose spiegate bene nominava il dead name, cioè il nome passato, no, con che gli era stato dato alla nascita, di una persona transgender. Lo nominava più volte, no? Cioè, per dire, questa persona che si chiamava e che adesso si chiama così, è una cosa che non si fa per rispetto innanzitutto della persona, perché quella persona lì, come dicevo prima, tu stai cancellando tutto il suo percorso, che è un percorso molto faticoso, spesso doloroso, non sempre, perché non bisogna cadere nel vittimismo, diciamo, però spesso lo è. E poi se quella persona ti dice di no, non lo nominare. E diceva, ma no, per far capire, la risposta era, per far capire che questa era una persona transgender. A parte che questa era una persona famosissima, che diciamo stiamo parlando di Elliot Page, insomma, non so, l'attore americano. Ma poi non si fa, perché così tu dai via libera a tutti gli altri colleghi, e detto, allora si fa così, si racconta così. Invece no, non si racconta assolutamente così. Questo vale per tante altre questioni che non riguardano soltanto le persone transgender, me ne vengono in mente un paio. Parlare di adozioni gay non vuol dire assolutamente niente. L'adozione gay non esiste, perché le persone che adotti, i bambini che vengono adottati non sono gay, non ha senso parlare di adozioni gay. Parlare di matrimonio gay non ha alcun senso. La richiesta della comunità LGBT, dell'associazione del movimento LGBT è del matrimonio egualitario, cioè parità, uguaglianza, è un'altra cosa. E non chiedono un istituto a parte. Gender, ancora, non ha senso. Parliamo di studi di genere, benissimo. Parliamo di teorie di genere, benissimo, però il gender è uno spauracchio, è la messa in latino che spaventa, ma non vuol dire nulla. Sono tutte, diciamo, delle accortezze, anche piccole, che però cambiano un po' la vita delle persone, e quindi magari facciamoci caso.
Vorrei chiedervi come ultima domanda, poi vediamo se abbiamo anche tempo magari per qualche domanda dal pubblico, un segno di speranza, diciamo. Ci pensavo preparando questo incontro, mi venivano due parole, avremmo dovuto parlare un po' di più anche di immigrazione e pensando invece alle questioni di genere, migranti e femminicidi. Femminicidi senz'altro non è una parola che dà speranza, però sono due parole che mi pare si possa dire fino a 15 anni fa, più o meno, non esistevano nel dibattito pubblico. E cioè, per come almeno l'ho capita io, migranti ha un po' sostituito, si è aggiunta alla parola immigrato, immigrata, che sebbene di per sé ovviamente non abbia nessuna connotazione negativa, viene ancora a volte usata in modo dispregiativo. Femminicidi riconosce l'esistenza di qualcosa che esisteva naturalmente anche prima, ma che non veniva nominato. Questo mi fa pensare appunto che qualcosina forse nel linguaggio si muova, magari c'è qualcosa di analogo che mi è sfuggito anche in tema di diritti LGBT. Quindi vi chiedo, a partire da questo, cosa ci può portare speranza a livello di linguaggio per quello di cui abbiamo parlato, Paola?
Non sono molto positiva in questo momento, sono molto preoccupata. Mi è capitato recentemente, tra l'altro, di rivedere dopo anni che non lo vedevo più la parola Vucumpra. Era una roba che, diciamo, no, all'infanzia, che era stata abolita, così non ricordo più esattamente dove, ma è rispuntato in un qualche articolo. E quindi sì, cioè, diciamo, da quello che vediamo, anche mi pare l'ultimo, giusto per parlare sempre di cose che non mi riguardano, l'ultimo rapporto di Carta di Roma sull'informazione sui migranti segnalava alcuni miglioramenti nel racconto, ma sempre poca roba. Per quanto riguarda l'utilizzo di una parola femminicidio, è una parola che è stata introdotta nel nostro linguaggio giornalistico prima e politico poi, molto recentemente, perché è una ventina d'anni che lo utilizziamo in Italia, una provenienza americana e sudamericana e latinoamericana, diciamo questo termine, soprattutto latinoamericana perché parte dalle situazioni del Messico, in particolare gli omicidi di donne seriali in alcune zone del Messico, proprio per far emergere, diciamo, il dato enorme, strutturale della violenza di genere, che là si misura in termini di migliaia di donne uccise. No? Da noi si è fatta molta fatica, è una di quelle parole che suonano male, perché diciamo, no, perché femminicidio, che ci sono anche i maschicidi, cioè no, continuiamo a vedere qualcuno che parla di questo, ma invece obiettivamente è servito a far emergere la dimensione, come si dice, sistemica di un fenomeno che è quello della violenza di genere nel nostro paese, dove il femminicidio, vale sempre la pena ricordarlo, è una punta di un iceberg, perché le donne ammazzate ci fanno impressione tutti i giorni, ma in fondo sono poche, adesso dico una bestialità, sono poche nel senso che invece abbiamo a che fare con migliaia e migliaia di denunce per violenze sessuali, migliaia e migliaia di denunce per maltrattamenti domestici, e per abusi diciamo di vario tipo, per non parlare poi degli altri problemi che le donne si trovano ancora a vivere nel nostro paese in termini di gender pay gap e cose di questo genere, ma rimanendo solo nell'ambito della violenza, no? Quindi benissimo l'utilizzo di questa parola che ci sottolinea un fenomeno, bisognerebbe poi affrontare il fenomeno. Non è quello di, come dire, mettere un'etichetta a donna morta, no? Il fenomeno dovrebbe essere affrontato prima. Sempre per rimanere sul termine della parola, mi ha colpito molto che al funerale di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni, sapete che è stato ucciso, il vescovo di Napoli ha fatto un'omelia dicendo, sottolineando che si deve parlare di femminicidio, utilizzando questa parola, che credo sia la prima volta che entra in una chiesa, non so, sottolineando questo per dire che questo indica una cosa che con l'amore non c'entra niente, quindi il fidanzatino, lei lo voleva lasciare, questo racconto, no, che parla sempre da una base romantica, che è il contrario di quello che si dovrebbe raccontare quando si parla di questo tipo di cose. Ecco, il vescovo di Napoli l'ha imparato e l'ha raccontato e l'ho trovata molto bella questa cosa qui. Però appunto, se il femminicidio si usa come etichetta e basta, non funziona. Su questo, no, c'è anche un dibattito all'interno della comunità anche femminista, giornalista, su quello che significa introdurre questa parola all'interno del nostro codice penale. In realtà questa è stata anche una battaglia, no, delle femministe e di tutto un movimento anche politico nel riconoscere anche a livello penale la fattispecie di questo reato, che al momento non c'è. Si parla di aggravanti nel caso di omicidi di donne con relazioni con l'assassino, cioè dell'assassino che ha relazioni con le donne che uccide, quindi di aggravanti, eccetera. Già esiste l'ergastolo previsto in questi casi. Introdurlo nel nostro codice penale ha un altissimo valore simbolico e infatti è stato salutato positivamente, però non affronta quello che dovrebbe essere affrontato prima e che vediamo molto poco affrontato. Tutto è sempre letto in termini securitari, in termini eccezionalisti, in termini che non affrontano mai alla radice quelli che sono i problemi che stanno dietro alla violenza di genere, anche nel linguaggio, anche nel discorso pubblico da parte dei rappresentanti di questo governo, di questa maggioranza, insomma, quindi elementi positivi, ma manca sempre un pezzo importante.
Simone Alliva, segni di speranza?
Zero, cioè davvero. No, io mi guardo intorno, cioè entro tutti i giorni in Parlamento, sento le discussioni parlamentari, diciamo, è una proprio una situazione che fa paura, no? Che poi fa ridere, fa sorridere, nel senso che loro sono molto folcloristici, no? Però diciamo fa paura. Ci sono stati dei passi avanti, secondo me, da un punto di vista di riconoscimento dell'altro nella quotidianità. I Pride, non nel racconto del Pride, però sicuramente nelle persone, diciamo, che attraversano questi spazi, che sono diventati spazi sempre più intersezionali, nel senso che non sono abitati soltanto le persone LGBT, perché poi una persona LGBT, no? È anche un figlio, una figlia, una sorella, la vicina di casa, no? Cioè, nel senso, ci riconosciamo sempre più nell'altro, nel racconto facciamo più fatica. Secondo me stiamo facendo dei passi avanti nel racconto delle famiglie arcobaleno, che hanno fatto della loro visibilità, diciamo, una bandiera, pagando un prezzo alto, perché appunto il primo atto di questo governo da parte del ministro Panciatello sia stato negare le trascrizioni, poi diciamo ci ha dovuto pensare la Corte Costituzionale a dire che facevano una cazzata, ma andremo avanti così per i prossimi anni. Secondo me, se arriverà qualcosa da un punto di vista di linguaggio, arriverà naturalmente da chi verrà dopo di noi, anche dopo di me, perché non è vero, come ci vogliono far credere, che il wok ha stancato, no? Cioè, che cos'è il wok? Wok vuol dire restare svegli, no? Restare attenti al mondo intorno, no? Quello che facciamo noi qui, che cosa vuol dire? Attenzione, dare attenzione all'altro, riconoscimento alle altre identità. Non è vero che questa cosa sta stancando, questa cosa sta logorando, secondo me, chi è al potere, no? E cerca un pochino di abbassare il livello, ogni tanto ce la fa, però secondo me è un pendolo, no? Ritorneranno anche un pochino le competenze, il riconoscimento di quelle che sono le altre realtà che e ci sono, non ci possiamo fare nulla, mi spiace. Cioè. E quindi diciamo, la nota positiva è sicuramente verso chi verrà il futuro, no? Perché l'unico posto dove possiamo andare è lì, cioè non ci sono altri posti, l'unico posto dove possiamo andare è lì e c'è qualcosa. Per adesso bisogna un pochino resistere, fare atti di resistenza, cercare soprattutto dal punto di vista da giornalista di indicare le cose quando sono sbagliate e quindi rompere le scatole anche un pochino quando è il caso dentro le redazioni, anche all'interno delle rappresentazioni mediatiche. Io parlo della televisione, ormai la televisione non la guarda più nessuno, no? Perché noi siamo, scegliamo noi cosa guardare, diciamo, anche in momenti di rappresentazione, però anche lì è un momento anche di molto pericoloso, no? Guardate l'operazione che stanno facendo sul cinema, sul tagliare i fondi ai film, perché dicono no, hanno dato i suoi film a questo, perché un film woke gli hanno dato tipo €1 milione, no? Tutta la campagna che stanno facendo i giornali, gli House of Organ del governo. C'è un progetto sicuramente, prima contro le soggettività ma anche contro il linguaggio, perché appunto la parola, no, dà luce poi a tutte le altre identità. Però siamo in un momento in cui possiamo resistere, quindi forse l'unica cosa positiva che ti posso dire appunto è che stiamo resistendo, ecco.
Paola, volevi aggiungere?
Sì, no, volevo solo aggiungere una cosa, mi è venuta in mente mentre ti ascoltavo, su quello che fa, per esempio, allora, uno dei miglioramenti, anche questo diciamo certificato sulla base di analisi che hanno fatto all'Università della Sapienza, positivo, è come viene raccontata la violenza di genere sui giornali. Male, ma meglio. Ci sono dei miglioramenti, si parla meno del raptus, che una volta veniva usato sempre, torna sempre fuori, ma insomma un po' meno, e che peraltro è un elemento che in sede giudiziaria praticamente non esiste, diciamo, e spiega lo 0,1% dei casi di femminicidio. Si tende sempre un po' a empatizzare con l'autore della violenza, quindi andare a vedere perché lui ha fatto così, perché lei ha fatto così, perché o era troppo giovane o era vestita, insomma, solite cose. Però sui giornali dei miglioramenti si vedono. Quello che è terrificante è come la televisione, i programmi di cosiddetto infotainment spolpano fino all'ultimo osso, diciamo, i corpi delle donne uccise. Cioè ci sono ore e ore di trasmissioni che vivono sulla cronaca nera, ma non sulla cronaca nera qualsiasi, solo sugli omicidi che riguardano le donne, e non in termini, diciamo, che aiutano a contrastare il fenomeno, ma anzi mantengono un'attenzione morbosa su questi fenomeni. Qui secondo me va di male in peggio, perché la concorrenza è sfrenata tra le diverse reti, e io personalmente quando provo a iniziare a guardare queste trasmissioni devo girare, cambiare canale, però evidentemente un sacco di gente non lo fa, presumo, perché se no non farebbero 3 ore di trasmissione su Garlasco e su altre cose.
Allora, io comincio a ringraziarvi. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, un paio di domande, volendo qualche minuto ce l'abbiamo. Intanto che ci pensate, vi ricordo, come stiamo facendo un po' a tutti i nostri incontri, che Radio Popolare esiste grazie al sostegno di chi l'ascolta e di chi la sostiene finanziariamente, che naturalmente si sente anche senza pagare nulla, ma esiste solo perché c'è un un grosso gruppo di persone, ma che speriamo diventi sempre più grosso, che ci sostiene finanziariamente. La formula, molte persone qua lo sapranno, che noi preferiamo e più importante per noi è quella dell'abbonamento, che parte da 90 euro l'anno, si può fare sul nostro sito o anche qua all'ingresso della festa, se volete, molto facilmente. C'è una domanda? Vediamo, allora mi avvicino col microfono.
Visto, diciamo, il momento storico e mediatico in cui siamo, ha senso, soprattutto per quanto riguarda leader politici, ma anche delle VIP di altra natura, sottolineare la loro appartenenza, le loro caratteristiche di questo tipo? Mi spiego. Non può diventare un boomerang, paradossalmente, il fatto di sottolineare l'alterità o la non, tra virgolette, scusate, convenzionalità dal punto di vista delle preferenze sessuali, eccetera, dei leader politici? Esempio, la leader di FD è lesbica, ma è una nazista, cioè il fatto che sia lesbica, ah no, ma non un po' meno nazista, no, è nazista.
Però la leader di FD dice, non si definisce lesbica, lei dice io amo le donne, non sono lesbica.
Sì, dico il fatto di mediaticamente, poi al di là di come si autodefinisce, sottolineare questi aspetti in tutto il range, intendo, no? Da Nikki Vendola, Edith Schlein, eccetera, ha senso? Perché poi il rischio qual è? Come nel caso della Meloni, anche se il tema è un altro, ah, è una leader donna, quindi adesso è meglio. Cioè, no, è un tema di potere, non di genere in quel caso, no?
Allora, innanzitutto Elie Schlein ha fatto lei coming out. Su Elie Schlein c'è anche una piccola parte della storia molto interessante, della sua storia, della sua traiettoria di vita, che a un certo punto chi, la rivista, ha fatto outing alla ragazza, la sua compagna, sbattendola sul giornale, e quella è stata davvero una violazione, diciamo, affettiva, no? L'outing non si fa, e quindi, diciamo, quello è molto interessante. E io penso che sia importante, perché se tu non vedi l'identità della persona che ti sta, diciamo, offrendo la sua identità, tu non vedi neanche le oppressioni che stanno intorno e che ci sono, diciamo, su, che effettivamente ci sono su quelle questioni. Elie Schlein è una leader che fa parte della comunità LGBT e lo rivendica, è un messaggio politico che lei lancia. Nikki Vendola non ha mai, diciamo, nascosto il suo orientamento sessuale, essendo anche stato un attivista del fuori negli anni, primi anni 80. Io penso che ha senso, e non ho molta difficoltà quando mi dicono, a me è capitato, ma anche personalmente, quando dicono, diciamo, quando incontrano una persona, diciamo, LGBT, dicono, vabbè, per me non sei, cioè, per me sei normale. Che se tu dici che una cosa del genere, no, non solo non vedi quella cosa là, ma neghi anche tutto il sistema che c'è intorno, cioè stai negando il fatto che comunque c'è l'omofobia, c'è la lesbofobia, ci sono tutta una serie di oppressioni che si tengono. Quindi nominare quando la persona, diciamo, te lo dichiara e loro fanno anche un atto politico, secondo me ha senso. Nominare, mi entro un po' nel tuo campo soltanto per dire questa cosa qua, su Giorgia Meloni, no? Innanzitutto è stata la prima presidente del Consiglio, quindi è un dato, no? Che non da poco. Ma lei stessa nel discorso di, diciamo, di insediamento, non solo ha rivendicato questo tetto di cristallo, ha fatto anche il pantheon delle sue donne, no? Oriana Fallaci, cioè lei ha rivendicato un femminismo che io poi non si è visto, diciamo, da qui, da lì ad oggi, però lo ha rivendicato, poi l'ha rivendicato il giorno dopo, diciamo, io sono il presidente, che è stupendo. Ma la stessa cosa fanno i ministri e anche i deputati. Laura Ravetto, quando io l'ho intervisto, io sono deputato, e quindi, diciamo, insomma.
Sì, no, ma a proposito, adesso aneddoto, quando si è insediata la Meloni, mi ricordo in Senato ha fatto un discorso, il suo braccio destro, tu mi ricorderai come si chiama, un senatore di Fratelli d'Italia storico, in questo momento mi sfugge, quello grande grosso.
Rosetto?
No. Vabbè, insomma, un senatore che ha iniziato a fare il suo discorso per dire bello che c'è la Meloni, e ha detto... grazie alla nostra Presidente del Consiglio, e poi scusate, grazie al Presidente, perché comunque qualche passetto in avanti si era fatto, no? E quindi si era un po' come dire, appropriato anche lui di questo linguaggio, su cui adesso c'è la reazione, nel senso proprio di un movimento reazionario. Quindi, diciamo, per tornare, diciamo, alla questione che poniamo, per quanto riguarda le donne, ovviamente già ci cancellano con la lingua e noi facciamo di tutto per farci vedere e non sempre ci riusciamo. Rispetto a questa questione, oltre a tutto quello che ha detto lui, A me è capitato, per esempio, di intervistare Gianmarco Negri, che è un avvocato, un attivista delle questioni LGBT e che è un uomo trans. E lui diceva, come dire, che dipende, no? Dipende dal contesto il fatto di sottolineare la tua identità o meno. Se tu sei, stai facendo l'attivista e stai parlando di certe cose, ha senso ricordare nel suo caso che lui è un uomo trans. Però lui è anche sindaco di un paese nel Pavese, che fa il sindaco, E mi raccontava che appunto durante il Covid, no, lui ha fatto cose come hanno fatto tutti i sindaci e che veniva raccontato come il sindaco trans di, che ha fatto questo provvedimento. Dice, ma che c'entra questo col fatto che io ho preso un provvedimento sul Covid, no? Quindi molto spesso si sottolinea, diciamo, sottolineare un'identità di genere è certamente una questione discriminatoria, insomma, che mette un'etichetta che nulla a che vedere con quello che si fa. Quindi è un tema molto delicato.
Dipende,
è un tema molto delicato. Su questo noi come giornalisti dobbiamo essere più consapevoli e non sempre questo succede.
Se volete abbiamo tempo per un'ultima domanda, vedo la signora lì e mi avvicino.
La mia domanda invece era solo sul linguaggio, e cioè voi stessi avete detto si usa l'inglese su molte cose, però l'inglese ha delle parole specifiche e trovo, vorrei sapere se voi ritenete più opportuno continuare a usare l'inglese di cui tanti si lamentano, o se sia il caso di utilizzare la versione italiana, che però a volte è molto diciamo più complicata, più lunga, più difficile da leggere. Vale anche il rischio che usando l'inglese, che non tutti conoscono appropriatamente, coming out e outing vengano confusi, per esempio. Quindi mi chiedevo come si sceglie come comunicare su questi argomenti.
Location, all inclusive, no out, sono parole che non hanno dei corrispettivi in italiano comprensibilissimi e efficaci, cioè come dire, siamo invasi da questi inglesismi che molte volte vengono usati anche così a sproposito perché ti danno un suono che ti rimanda a un coté politico, culturale, economico, a un'elite, diciamo, in qualche modo, no? Usare quel termine vuol dire riconoscerci in un certo giro, ma davvero sono tantissime le parole in inglese che vengono usate normalmente che non sarebbe il caso di usare. Adesso a me non me ne viene in mente, è vero, tu hai usato coming out e outing e si usa coming out e outing e sarebbe bene trovare un corrispettivo in italiano.
Io sono fortunato perché io scrivo su un giornale di carta e quindi posso giocare con le parole e quando cioè siccome mi piace, ecco, scrivo sempre in italiano, quindi in genere tipo cerco, se devo scrivere coming out posso dire anche che dice di sé, no? Si racconta. Se devo dire outing non lo scrivo e non lo dico e non lo faccio, quindi cioè mi tolgo dall'impiccio. E, spesso questa terminologia, diciamo, io la ritrovo nei titoli, no? Nel titolo coming out e outing, voglio dire, io diciamo ho fiducia nell'umanità e quindi penso che, no, arrivati nel 2025 noi diciamo WhatsApp, mi scannerizzami, scriviamo di tutto e di più, e durante le discussioni sulle unioni civili si parlava di stepchild adoption invece di dire adozione del figlio, no? Adozione del configlio, si diceva stepchild adoption, nessuno ha capito nulla di quello che stava succedendo lì, e questa cosa qui poi ha portato anche un po', diciamo, quella legge, quella parte di quella legge a naufragare. Bisogna usare i termini italiani che ci sono. Su coming out e outing è un po' più specifico e diciamo che è quel termine che ormai secondo me abbiamo adottato proprio da dentro. Però dicevo, io ad esempio io scrivo e nei miei pezzi scritti non lo uso, però nel titolo, cioè, io trovo paradossale che un collega non sappia cosa, non conosca la differenza, e trovo paradossale perché pure mia madre non può conoscere coming out e outing, che diciamo non è una persona che parla un H in inglese, però insomma si può fare, ecco, questa è la risposta, che si può fare.
Allora ci fermiamo qua, io ringrazio Simone Alliva, giornalista del Domani, e Paola Rizzi, vicepresidente di Giulia Giornaliste. Grazie a voi che ci avete ascoltato, buona festa.
Grazie.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, senti.